festa del battesimo del Signore, e ci accompagna anche in questa festa il grande profeta che ci ha accompagnato lungo tutto l'Avvento e tutto il tempo natalizio che oggi concludiamo, e non poteva mancare un brano di Isaia. Molto bello questo capitolo 55 di Isaia che la Chiesa ha scelto oggi per accompagnarci in questa festa, festa del battesimo di Gesù, vissuto lì sul Giordano, operato da Giovanni Battista, il quale chiamava a conversione la popolazione, e Isaia in questo brano chiama appunto i suoi ascoltatori a conversione, e fa sentire la voce accorata di Dio che chiama a venire a sé, a bere la sua acqua. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite e comprate senza denaro. E qui c'è la grande amarezza di Dio, no? Che si interroga, dice: ma come mai, ma perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Lui c'ha dei cibi da offrire al nostro cuore, alla nostra vita, ma vengono messi da parte per altri che non saziano. Dice: ma perché, che cos'è? Allora ascoltate me, dice, e vivrete, e cercate il Signore mentre si fa trovare. E lì l'invito, poi, che sarà anche l'invito che farà Giovanni il Battista: l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di Dio. E poi quella frase che i pensieri di Dio non sono i nostri, le vie di Dio non sono le nostre, e vi ricordate, sarà anche il primo rimprovero che riceverà Pietro, no? quando Gesù gli dirà: mettiti dietro a me, perché tu non pensi secondo Dio, no? Il dovere che abbiamo tutti noi di impegnarci a conoscere i pensieri di Dio. L'intelligenza l'abbiamo ricevuto dal Signore per conoscere Lui, conoscere il suo modo di ragionare, il suo modo di vedere. Dovremmo impegnarci, infatti il primo segno che una persona ha cominciato un cammino serio, personale, di vita cristiana è quando comincia a riflettere, cioè a fare quella che si diceva e si dice, no? La meditazione. Un cristiano che non medita non sa chi è. Occorre la riflessione, la meditazione, un grande dono se siamo incamminati in questa via. Oggi, ascoltando una persona nel dialogo in confessione, mi diceva: padre, io, un laico, padre, io mi confesso che in questa settimana non ho meditato molto la parola. Dico: magari si confessassero tutti così, figlioli, che in questa settimana non ho meditato la parola. Cristiani che una vita, non hanno mai meditato la parola. E di che cosa si sono privati? Si sono privati di quella gioia di cui parla Dio, di quella gioia che sazia, di quella luce che ti dà pace, ti dà serenità. Il Salmo ci ha invitato appunto a questo, ad attingere alle sorgenti della salvezza, queste sorgenti che sono messe a nostra disposizione, ma che hanno bisogno da parte nostra di un atto, un impegno che ci costa così tanto fatica, no? Sapete che tra i vizi capitali il più tremendo è l'accidia, l'indolenza, l'ozio, no? E la seconda lettura, sulla seconda lettura io vorrei fermarmi su un punto molto, per me molto importante, la lettera dell'amore, la prima lettera di Giovanni, stupenda, in cui parla dell'amore di Dio. E qui dà un aspetto, mette in rilievo un aspetto particolare, perché tutti noi abbiamo sentito tante prediche, a destra e a sinistra, no? Che l'amore per il Signore si deve manifestare, altrimenti è falso. Chi di voi non ha mai sentito un prete o quel catechista che ha detto questo? Si deve manifestare nell'amore per il prossimo, no? Ed è vero, ed è vero. Perché se io amo Dio, dico di amare Dio, ma non amo concretamente il prossimo, è falso il mio amore per Dio. Ma attenzione però, attenzione. Questa è la dimensione orizzontale che deve esserci, perché la croce ha due dimensioni. Se non ci sono tutte e due non è croce. Attenzione a un cristianesimo con solo questa dimensione. Giovanni ci dice anche l'altra dimensione in questo brano, forse ci è sfuggito. Ci ha detto, in questo conosciamo di amare i figli di Dio, cioè i fratelli, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Io non l'ho quasi mai sentito citare questo. Ci sta dicendo Giovanni che non è vero, che è falso il mio amore per il mio fratello, qualunque esso sia, se non è accompagnato dal mio osservare i comandamenti di Dio. Fateci un pensierino, fateci un pensierino. Che cosa vuol dire concretamente nella vita? Se non ami Dio, se non osservi i comandamenti di Dio, è falso il tuo amore per l'uomo. Perché è falso? Perché l'amore per Dio ti apre il cuore e ti fa vivere l'amore in un'apertura. Ma quando non ami Dio, ogni altro amore è vissuto in modo tornacontistico, è vissuto in modo egoistico. Possono esserci belle parole, possono esserci tutto quello che vi pare, perché noi siamo specialisti nelle belle parole, ma se tu non osservi i comandamenti di Dio, sei un imbroglione. Non è vero che stai amando, non è vero che stai amando, non è vero. Quell'amore è qualcosa di imbrogliato. Ma ci crediamo veramente in questo? Ci crediamo in questo? Che solo l'amore di Dio mi dà la chiarezza dell'amore umano. Fateci un pensierino, soprattutto i fidanzati. Fateci un pensierino. Come la verità dell'amore umano trova il suo sigillo solo, solo nell'osservanza dei comandamenti di Dio. E veniamo poi a questo Vangelo. Quando nel cammino degli esercizi spirituali, come sarebbe bello che una volta vi decideste, detto, voglio dedicare qualche giorno al Signore, o meglio, alla mia anima, al mio bene, no? E mi prendessi qualche giorno di ferie e facessi un cammino. Ecco, se il Signore vi darà la grazia di fare questa esperienza, magari a Casalanteri, uno dei momenti più belli quando facciamo il cammino degli esercizi è questo qui. Il battesimo di Gesù, perché si sta due o tre giorni a meditare la vita nascosta. Gesù a Nazaret che cresceva in sapienza, età e grazia, bambino, fanciullo, uomo, operaio, due giorni a contemplare questa famiglia, Giuseppe che lavora, Maria che accudisce alla famiglia, il figlio che cresce. E poi arriva questo giorno, il figlio dopo 30 anni lascia Nazareth. E tutti quelli che hanno fatto gli esercizi sempre nel colloquio che c'è di accompagnamento, tutti un grande luce, una grande commozione, una grande dolcezza a contemplare l'abbraccio, il saluto di Gesù a sua madre. La lascia dopo 30 anni e si incammina verso Nazareth, verso il giornale. E che cosa fa? Il suo primo gesto pubblico, che cosa fa? Si mischia con dei peccatori. Dagli altri evangelisti sappiamo che c'erano folle di tutte le categorie, pubblicani, soldati, gente semplice, che si riteneva peccatrice e chiedeva attraverso quel rito penitenziale di quel santo uomo, chiedeva il perdono al Signore. E la prima domanda che nella preghiera, nella contemplazione uno si fa, se si ferma a gustare questo episodio, a entrare nel segreto di questo mistero della vita di Gesù, ma che ci fai lì in mezzo tu? Che ci fai in mezzo a quei peccatori? Lui è la purezza più assoluta, lui è l'innocente. Che ci fai? Ascoltavo qualcuno oggi che predicava la radio e diceva appunto, sta lì per darci l'esempio. Sì, sta lì per darci l'esempio, ma qualcosa di più di un esempio. Più di un esempio. Io mi chiedo, e chiedo soprattutto a voi uomini, perché nella cultura latina l'uomo è più timido su queste cose. Quando vi mettete in fila nel confessionale, vi siete mai vergognati? Vi siete mai vergognati mettervi in fila nel confessionale? Lui si è messo in fila in un confessionale. Lui è senza peccato. Ma perché? È lì il cuore che si apre alla luce dello Spirito, entra nel mistero, non può che commuoversi. Lui non fingeva di essere peccatore. Non era solo un esempio esterno, dice mi faccio vedere, io mi umilio, io sono santo, mi metto qui per dare l'esempio a te che sei timido di metterti qui. No. Lui moriva di vergogna in quel momento. Perché tutti i peccati del mondo, tutti i peccati dell'umanità, tutti i peccati miei, anche quelli più schifosi che io ho commesso, lui li portava su di sé in quel momento. È un anticipo della passione. Ma non li portava su di sé come un carico esteriore. E questo è il mistero. E questo è il mistero. Li portava per una forza di amore unitivo verso ciascuno di noi, come peccati suoi. Per questo quando Giovanni lo vede, dirà nell'Evangelista Matteo, dirà, no Signore, sono io che devo farmi battezzare da te, no, dirà Gesù, no, è giusto che tu mi si compia ogni giustizia, è giusto che tu mi battezzi, perché? Perché lì era il peccato, lui lì era il maledetto, ma per amore, è questa la grandezza di questo mistero. Ci ha strappato di dosso i peccati che erano esattamente e solamente nostri, li ha fatti suoi. Per questo, vedete, quando noi rivanghiamo il nostro passato, e magari peccati che abbiamo confessato, poi ci viene lo scrupolo, offendiamo il Signore. Ci vogliamo riappropriare, vogliamo prendere su di noi quello che Lui ci ha strappato di dosso per amore. E noi per mancanza di fede ce ne vogliamo riappropriare. È la forza dell'amore. E lì, di fronte a quell'amore, che cosa succede? Succede che i cieli si aprono. Erano stati chiusi i cieli. Perché? Perché l'uomo voleva farsi come Dio. Senza Dio. Sarete come Dio, è stata la rovina. Ma quando il demonio tentò Eva e tentò Adamo, li tentò in una nostalgia, in una scia, in una vocazione che avevano, perché loro erano chiamati a essere come Dio. Furono imbrogliati dal demonio, perché il demonio suggerì che potevano essere come Dio senza Dio, come Dio staccati da Dio, come Dio indipendenti da Dio. Questa fu la tragedia. Adesso lui prende su di sé tutto il peccato del mondo e ci mostra la via per diventare come Dio, la via dell'annientamento, dell'umiliazione, della sottomissione, dell'ubbidienza. Sottomesso a tutti, è stato sottomesso a Maria, sottomesso a Giuseppe, sottomesso a Ponzio Pilato, sottomesso a ogni uomo, per indicarci la via, il piccolo. Quando lui parlava della sua passione, i suoi discepoli parlavano di chi era tra loro il più grande, chi fosse il più grande. Lui li fermò e gli disse: ma sentite un po', questo è il più grande, questo bambino. Se non diventate come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. La via dell'umiltà. Può mai il mondo, con i suoi valori, con le sue logiche, capire, accogliere questo messaggio? No, non lo può. Deve convertirsi. Deve convertirsi. Accogliere il messaggio di Cristo. La via della vera umanità è la via dell'umiltà, è la via del servizio, è la via dell'abnegazione, la via del sacrificio, la via della fedeltà. E allora diventi grande, grande. C'è un passo bellissimo di Caterina da Siena quando dice il Padre Eterno nel dialogo della Divina Sprovvidenza riguardo ai santi, che sono proprio questi qui, che si sono fatti piccoli per amore, servitore per amore, che hanno saputo perdonare per amore, hanno saputo donare la vita per amore. Il Padre Eterno dice: ecco, li vedi, questi sono quelli che si sono fatti piccoli per amore del mio figlio, e io li ho fatti grandi, e io li ho fatti grandi. Il Padre che si compiace nei suoi figli, io li ho fatti grandi. Ed è bello anche constatare come questo inizio della vita pubblica di Gesù inizia con un gesto che concluderà anche la sua vita pubblica, un gesto di umiliazione, un gesto non capito. Giovanni non capisce, non lo vuole battezzare, così come Pietro nell'ultima cena non vorrà che lui gli lavi i piedi. Si metterà un asciugatoio, prenderà dell'acqua, si inginocchierà. Pietro dice no, come Giovanni dice no, non devo essere io a battezzare te. Dice Pietro no, non mi devi lavare i piedi. Gli uomini non capiscono. Provate questa sera andando a letto, quando spegnete la luce, quando siete a letto, a pensare: ma se io ero Giovanni Battista e mi viene Gesù che vuole essere battezzato da me, ma se io ero San Pietro, con Gesù ai piedi miei, in ginocchio, che vuole lavare i piedi a me, ma io sarei capace di lasciarmi lavare i piedi? Sarei capace di battezzare Gesù? Questa è la rivoluzione del cristianesimo, questo è lo sconvolgimento, la pazzia, la follia della nostra fede, che però ci lascia indifferenti. Non ci fa esplodere, ci fa stare lì come gli altri. E questa è la stranezza, questa è la stranezza. Una bomba atomica che abbiamo, un potenziale atomico che però non esplode. Ci vuole una miccia, ci vuole un qualcosa che lo faccia esplodere. Ecco, preghiamo perché avvenga questa esplosione che è opera dello Spirito Santo. Quello spirito che scende come colomba, che consacra, quella voce che dice: questo è mio figlio, in lui mi sono compiaciuto. Ecco, preghiamo perché questo spirito, che è colui che, diceva una santa, lo Spirito Santo in ciascuno di noi accende la miccia, è quello che accende la miccia. È quello che accende la miccia dei desideri, perché finché non abbiamo i desideri non ci smuoviamo. Abbiamo bisogno dei desideri che ci facciano smuovere all'amore, perché solo chi ama si lascia spingere dai desideri. E possiamo, ecco, realizzare anche noi quella gioia di sentire nel profondo del cuore quella voce che dice: tu sei l'amato mio, nel battesimo siamo diventati in Gesù. E che bello se stasera, prima di andare a letto, non vi fermate un attimo, un momento davanti al Signore, e nel profondo del vostro cuore non sentiate nel cuore, con il linguaggio del cuore, quella voce che dice: tu sei il mio amato, perché tu sei figlio mio, tu sei figlia mia, e io ti amo e te l'ho dimostrato. In che modo? Ti ho mandato mio figlio. Maria sa benissimo questo, perché lei ha sperimentato questo amore più di ogni altro, ha sperimentato di essere l'amata. È per questo che in lei lo Spirito ha saputo fare grandi cose, perché lei ha saputo accogliere questo amore. Chiediamo questa grazia per intercessione di Maria, che sappiamo accogliere questo amore che ci stupisce, ci spiazza, e che una volta accolto cambia la nostra vita in bellezza. Amen.